Cari affezionati ascoltatori, buonasera e benvenuti a Dixie Club. Dopo i viaggi intercontinentali delle scorse settimane, la trasmissione di questa sera è appena approdata in Sud America. Il jazz si diffuse negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale, ma al di fuori dell'Europa furono l'Argentina, Cuba e Brasile che ebbero uno sviluppo importante. Qui il jazz assume il nome di Latin jazz, jazz samba e anche jazz manouche. In particolare, in Argentina, artefice dello sviluppo fu il chitarrista Oscar Alemán, seguito da un altro pioniere, Don Dean, nome che pare il suono di una campana, con la sua orchestra modellata sulle college band americane. Don Dean, infatti, era un americano che visse alcuni anni in Argentina, pubblicando una serie di dischi della locale etichetta Victor. Ma sentiamo subito un pezzo di Don Dean McCaskey. Il titolo è Bailando en el Alvear. Propongo subito però anche la chitarra di Oscar Alemán in un altro brano che ebbe un enorme successo in tutto il mondo, Delicado. Thank you. L'Argentina fu anche meta di Sam Wooding e la sua orchestra. Era il 1927 e Wooding si vantava di aver aperto l'Argentina al jazz, ma sicuramente la sua orchestra itinerante si sarebbe dimostrata uno degli spettacoli meglio curati e quindi di successo tra quelli ospitati dalla città in cui transitò. Di Sam Wooding e la sua orchestra, i Chocolate Kiddies, ascoltiamo Bull Foot Stomp. Latin jazz, secondo alcuni critici, ebbe le sue origini nell'isola di Cuba, perché alla base della musica cubana vi sono ritmi che generarono forme musicali che diventarono poi famose. Queste forme furono la rumba ed il son, uno stile generico di canzone con frasi ripetute e con ritornelli di call e response ritmati. Un caporchestra che portò il suo spettacolo che fondeva elementi di musica cubana col jazz in giro per il mondo fu Moises Simon e fra di loro il flautista Alberto Socaraz, che con una band giocò un ruolo importante nel processo di diffusione del jazz cubano, con esibizioni niente poco di meno che al Cotton Club e al Savoy Ballroom. Sentiamolo in The Honey Dripper. Negli anni 30, il maggior esponente della musica popolare cubana fuori dall'isola ed in giro per il mondo fu Xavier Cugat, che ebbe un grande successo anche da noi e che molti lo ricordano forse per la sua bella e provocante moglie, la bionda Abilene. conosciuto per il tango e il cha-cha-cha, si allineò con la sua band a quella corrente di fusione di musica afro-cubana ai propri repertori, come già fecero Ellington e Cab Calloway. Ascoltiamo Xavier Cugat in Brasil. Jazz Samba deriva dal titolo di quello che è comunemente ritenuto il primo album del genere, Jazz Samba appunto, di Stan Getz e Charlie Bird. La retrocopertina del disco recita opportunamente: "Two jazz soloists play fresh contemporary sound from modern Brazilian folk music." Un brano di quell'album con i due jazzisti è questo One Note Samba. Thank you. L'incontro della musica brasiliana con quella americana risale agli anni 20, ma ha i suoi momenti di massima popolarità negli anni 30 e soprattutto negli anni 40. È il momento del successo della cantante, ballerina e attrice Carmen Miranda, che tra l'altro era portoghese, e si impone dai primi anni 40 con la musica ed il folklore brasiliano. Famosa per i suoi copricapo tutti frutti, tipicamente un casco di banane che usava per rimediare alla sua piccola statura, diventa nel 45 la più pagata artista. Diventa il simbolo della spensieratezza attribuita allo stile di vita di Rio de Janeiro, di Copacabana, delle spiagge, dei locali notturni e dei luoghi alla moda dell'assolato Brasile. Ascoltiamola ora in Tico Tico No Fubá. Tico de casa, cima do meu fubá, tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. E o tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que eu vou comer umas minhas pra não fumar. O tico-tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que eu vou comer umas minhas pra não fumar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de casa em cima do meu fubá, que é tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei um bicho para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. E o tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não fumar. O tico-tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não fumar. Por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá de cima do meu fubá, que é tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalinho, um capão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico, tico, tá outra vez aqui. O tico, tico, tá comendo meu fubá. Se o tico, tico, tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não fumar. O tico, 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 tenta outra vez aqui. O tico, tico, tá comendo meu fubá. Se o tico, tico, tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não fumar. Altri esempi della penetrazione della musica brasiliana e dell'America Latina in genere, rivista ed adattata dall'industria dello spettacolo statunitense, sono i film della Disney a cartoni animati, Saludos Amigos e The Three Caballeros, che introducono alcune canzoni divenute standard e simboli musicali dello stereotipo del Brasile, Tico Tico, Brasil, Bahia. Un esempio è il film musicale Flying Down to Rio del 33, altresì conosciuto come Carioca, con Fred Astaire e Ginger Rogers, di cui ascoltiamo una traccia. Thank you. L'importanza di questo mix di ritmo fu sottolineato anche da un grande del jazz, che registrò questo tipico esempio di choro per chitarra, Kiko Kiko No Fuba, suonato però da Charlie Parker nel 1951 nel suo disco Latino, prodotto da Norman Granz. Eccolo. Come abbiamo già accennato, il jazz inizia a contaminarsi con i ritmi sudamericani nella seconda metà degli anni 40. Tra i primi, Dizzy Gillespie, che nella sua grande orchestra inizierà a mescolare il suo bebop con il calypso caraibico, un po' per rendere più accessibile la sua musica al tempo suonata da un'orchestra che difficilmente poteva definirsi da ballo, un po' perché realmente appassionato al genere. Il grande trombettista rimarrà sempre legato ai ritmi cubani caraibici per tutta la sua lunga carriera. Ascoltiamolo con Staff Smith al violino e Oscar Peterson al piano. Il brano si intitola Calypso. Thank you. Un tentativo degno di nota fu quello dell'alto sassofonista cool Pat Schenk, che nel 1953 incise due album con Laurindo Almeida, chitarrista brasiliano scoperto a Rio de Janeiro da Stan Kenton e con la cui orchestra aveva suonato negli Stati Uniti. Questi due volumi, che hanno per titolo Brazilians, sono considerati un anticipo della bossa nova. Stan Kenton stesso, negli anni 50, non rimase indifferente ai ritmi del samba ed anche Almeida continuò a suonare il suo jazz brasiliano, approfittando anche dell'esplosione del genere nei primi anni 60. Una traccia di quegli album è Noctambulo. Ma il vero artefice di questi successi fu un uomo dietro le quinte, al cui nome il jazz in genere deve molto. È il produttore Norman Granz, di cui già parlammo in passato e che dimostrò con le sue produzioni che jazzisti e musicisti sudamericani potevano lavorare insieme e a grandi livelli, come fu con nomi del calibro di Cannon Bann Adderley, Joe Newman, Herbie Mann, tanto per citare i più famosi. Ma se il loro lavoro portò elementi sudamericani nel jazz, vi fu il pianista Chucho Valdés che fece il contrario, ovvero modernizzare i ritmi locali inserendovi il jazz. Fu infatti solo nel 62 e nei due anni successivi che si ebbero i primi veri grandi esempi di fusion fra jazz e ritmi brasiliani, anche perché nel frattempo era nata la bossa nova per opera principalmente di Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes e João Gilberto. Ma noi ci ascoltiamo Chucho Valdés con Mambo Influenciado.
Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz.
Bacco, tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere. Così recitava un vecchio adagio. Ben prima del sex, drug and rock and roll, è stato il jazz ad incarnare il prototipo di musica dissoluta e ispiratrice di comportamenti eccessivi. La vita vissuta a ritmo di jazz, fin dalle origini, è stata rappresentata nelle scatenate comiche del cinema muto e nei cartoon, come un insieme di corpi in perenne esaltazione elettrica, con neri ballerini ipersessualizzati da tipico stereotipo bianco. La battaglia contro il jazz usò perfino i fumetti come propaganda moralizzatrice. Un caso esemplare è la storia di I Was a Musician Girl. Una giovane pianista, Louise, viene ammaliata da un batterista di bebop che la inizia al consumo di marijuana. Dopo aver attraversato l'inferno della dipendenza, la ragazza riuscirà a liberarsene e a ritornare ai sani principi, cioè al vero blues pulito, dolce e puro. Alcuni anni or sono, la rivista Rock Hall pubblicò la lista delle 100 migliori canzoni di tutti i tempi che parlano di droga. E fra Heroin dei Velvet Underground, Tomorrow Never Knows dei Beatles, White Rabbit dei Jefferson Airplane, troviamo Muggles di Louis Armstrong. Muggles significa babbani, termine gergale usato per la marijuana dai musicisti jazz degli anni 20 e 30, che allora era legale nella maggior parte degli stati americani e di cui Louis Armstrong ne era un utente entusiasta. Fra l'altro, anche l'autrice di Harry Potter usa il termine babbani riferendosi ai non maghi. Ma ora ascoltiamo Muggles nella versione originale del 1928. Nel 1937 entrò in vigore il Marijuana Tax Act, che rese illegale la marijuana. Henry Anslinger, promotore della legge e capo del Federal Bureau of Narcotics, era un paranoico razzista che sosteneva che i consumatori di cannabis fossero messicani, ispanici, greci, filippini e afroamericani e che la sostanza inducesse a commettere violenze e omicidi. Dichiarò che la marijuana è consumata da molti musicisti, tipicamente jazzisti, e la loro musica satanica, jazz e swing, è il risultato del fumare marijuana e con questa inducono le donne bianche ad avere rapporti con loro. Ordinò così di sorvegliare e compilare dossier su artisti come Count Basie, Duke Ellington, Louis Armstrong e Cab Calloway. Nell'immediato dopoguerra scoppiò l'isteria anticomunista, che si abbatté come un tornado, devastando le vite di migliaia di persone. Lo stile di vita statunitense sarebbe stato in pericolo, minato nelle sue fondamenta da comportamenti che lo stavano distruggendo dall'interno per aprire le porte all'invasione comunista. Come cavallo di Troia venne indicato quel miscuglio demoniaco di droghe, pacifismo e libertà sessuale, e l'ambiente del jazz ne sarebbe stato l'ideale terreno di coltura. È interessante notare come in questa storia il jazz, ormai assurto al rango di musica nazionale e come tale accettato nel mainstream, venne gettato nella mischia del dibattito sulle droghe. Però ad essere pericoloso non era il jazz quanto tale, ma un certo tipo di jazz, in questo caso il bebop. La morale suona come un avvertimento. Nelle pieghe di questa musica si annidano disertori, comunisti, sabotatori dei principi genuinamente statunitensi. Le vicende di Charlie Parker e Billie Holiday, tanto per fare i due nomi più conosciuti, non aiutarono, anzi riempirono le pagine dei giornali e delle riviste. Rimane innegabile che l'uso di alcol e sostanze stupefacenti nel mondo del jazz ne costituisca un elemento costante quanto quello della promiscuità sessuale. In Italia, la rivista Noi Uomini dell'Azione Cattolica definirà ancora nel 1957 il jazz come musica materialistica e dionisiaca, capace di eccitare gli istinti e in definitiva la sensualità, suscitando la reazione sdegnata della Federazione Italiana del Jazz. Il connubio jazz e sesso ebbe in Italia solide e durature radici, che si riversarono naturalmente nell'abbondante produzione di editoria esplicita che invase le edicole negli anni 70 e 80. I jazzisti contemporanei, per la maggior parte, hanno da tempo abbandonato stili di vita dissoluti e pericolosi. Il profilo del jazzista attuale è quello di un artista socialmente e politicamente consapevole, attento alla qualità del vivere e spesso più interessato alla dimensione spirituale che a quella edonistica. Di musica anticonformista e portatrice perciò di turbamento e tumulto, il jazz ha acquisito nell'immaginario collettivo il ruolo di serbatoio di socialità, di valori positivi, come il rispetto e l'ascolto reciproco. Sempre dal famoso elenco della rivista Rock Hall troviamo Walkie Dust di Ella Fitzgerald con Chick Webb e la sua orchestra.
They call it wacky dust. It's from a hot cornet.
È così terminata la puntata di questa sera. Non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto, darvi l'appuntamento alla prossima settimana e naturalmente good night and good luck.
And when it starts, then only a sap will refuse to big apple or share. Though I I don't know just why it gets you so high, putting a buzz in your heart. You'll do a marathon, you'll wanna go on, kicking the ceiling apart. They call it wacky dust. It's something you can't trust. And in the end, the rhythm will stop. When it does, then you'll drop from happy wacky dust.